didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
Buonasera a tutte le persone all'ascolto, qui è Gen Gen dalla regia di Wombat con la vellutatissima sigla del Tempo delle Pere.
Honey, don't resist, show me a new way of loving. Tell me that it's true, show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how.
Buonasera, buonasera a tutte le persone all'ascolto in diretta su Radio Wombat in questa domenica pomeriggio, fortunatamente non così uggiosa come si prospettava. Qui è Gengè, qui a Gengè dai microfoni in diretta con una nuova puntata del Tempo delle Pere. Per la prima volta sono qui da solo ad affrontare questa avventura. E non c'è Slim qui con me, non ci sono altri ospiti e quindi nulla, vedremo come andrà. Mi sorbirete probabilmente molte delle mie tipiche deviazioni e dei miei tipici perdersi nei discorsi, perché non c'è nessuno che mi faccia notare che sto andando alla deriva, a meno che qualcuno non voglia interagire con noi con la diretta tramite il pad. E il pad della diretta lo trovate o sul sito di Radio Wombat, dove c'è il pulsantone giallo ascolta la diretta, poi c'è il link al pad, oppure scrivendo sul browser direttawombat.vado.li e avrete il pad della diretta, dove potete comunicarmi che non si sa capì niente di quello che so di, oppure che invece le cose che stiamo dicendo sono molto interessanti. Vedremo.
Thank you.
E allora, eccoci qui di nuovo. Scusate, stavo rimediando a una serie di problemini tecnici legati semplicemente al fatto che in questa regia non ho mai registrato e quindi mi devo un attimo prendere la mano. E sì, oggi è una puntata un po' così, un po' una sfida per Gengè. Sono da solo in una regia che non conosco, con tantissime cose che possono andare male. Speriamo che non andranno male, che invece la puntata sarà ascoltabile e piacevole. E oggi, pensando a cosa, a di cosa parlare in questa puntata, mi è venuto in mente che fino ad ora siamo alla quinta puntata del Tempo delle Pere e abbiamo fatto un po' un excursus. Siamo partiti nella prima puntata, così ovviamente puntata di esordio, toccando, andando dritti al nodo della questione, di quello di cui parliamo principalmente in questa trasmissione, che è il mondo delle relazioni, delle non monogamie etiche, del poliamore, quali sono le differenze fra questi termini, cosa significa cultura della monogamia e perché cultura della monogamia è contrapposto come termine, come concetto anche a una relazione monogama di per sé. Non c'è una contrapposizione fra relazioni monogame e relazioni poliamorose, ma c'è una contrapposizione fra cultura della monogamia e autodeterminazione. No, questo è tipo un po' riassunto delle puntate precedenti, perché chi non ha sentito mai una puntata del Tempo delle Pere, oppure facciamo tipo i compiti a casa, andatevi a risentire le vecchie puntate per seguire un po' il filo del discorso. No, non è vero, non c'è bisogno di andare indietro per sentire le puntate, rimanere aggiornati. Comunque questo, un po' siamo partiti quindi da affrontare il discorso dal punto di vista della sua terminologia, che cosa significano un po' tutti questi termini, quali sono le differenze fra le non monogamie etiche, il poliamore, l'anarchia relazionale. E poi abbiamo letto insieme io e Slim dei testi che ci hanno fatto ragionare su tanti punti di vista. Comunque tendenzialmente finora abbiamo affrontato un po' quali sono i punti di origine, diciamo, del ragionamento sull'anarchia relazionale, comunque contro la cultura della monogamia. E i punti di origine ovviamente sono dei punti di mancanza di sentirsi a proprio agio. Quindi si parte da come quando bisogna fare un allenamento, si parte cercando di ascoltare quali sono i punti del corpo che un po' fanno male, sono tesi. E quindi secondo me il ragionamento sul benessere all'interno della relazione, e quindi sul domandarsi qual è lo stato della relazione nella quale ci troviamo, nelle relazioni nelle quali ci troviamo, che ci fa stare bene, quello è un po' il punto di partenza per ragionare sui nostri accordi che prendiamo con le persone all'interno delle relazioni. E quindi da lì iniziare a come è il titolo della prima lettura che abbiamo fatto nella prima puntata, facendo a pezzi la cultura della monogamia, appunto partendo da quei punti di dolore, di fastidio, di incomprensione, da lì iniziare appunto a fare a pezzi la cultura della monogamia, iniziando a interrogarci davvero su quali sono le cose che ci fanno realmente stare bene rispetto a chi siamo e non rispetto a qualche tipo di modello imposto dall'esterno. E oggi pensavo di andare un po' in un'altra direzione, quindi dando per assunto tutto quello che abbiamo detto un po' finora, immaginando in una situazione in cui appunto abbiamo, tra virgolette, fatto a pezzi la nostra monogamia interiorizzata e ci ritroviamo all'interno di dinamiche poliamorose o relazioni aperte, oppure una situazione nella quale ci definiamo anarchici relazionali. E lì che cosa succede? È tutto rose e fiori, finalmente è tutto perfetto, abbiamo sconfitto i nostri demoni, abbiamo sconfitto il patriarcato e la monogamia e siamo tutte felici e innamorate. Siamo umane, sempre, restiamo umane, quindi all'interno della nostra umanità e delle nostre dinamiche i problemi emergono, le difficoltà, i dolori, così come nelle relazioni monogame, così anche nelle relazioni non monogame. E quindi oggi mi interessava un po' pormi queste domande sul quali sono quelle dinamiche che invece sono un po' sono difficili da gestire, possono creare problemi alle persone coinvolte all'interno delle relazioni non monogame, e in che modo sono caratterizzate specificamente rispetto appunto alle situazioni non monogame, rispetto invece alle relazioni monogame, quali sono quelle caratteristiche proprio delle relazioni poliamorose che possono essere problematiche per le persone che le vivono, che le sperimentano in prima persona. Quindi, detto questo, in maniera spero non troppo confusionaria, ci ascoltiamo un brano, Beautiful Stranger di Kevin Morby, e io nel frattempo cerco di riprendere un po' possesso della mia facoltà di parola.
Sky boy and wonder, maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger, no love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night air? If I die too young, or if the wolf he comes, fee fi fo fum. If I die too young, or if the locust come, well then run, 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 free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be their cover, I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. You got a sweet voice, child, why don't you use it? If I die too young, or if the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me, up above. Love my mama and my papa, love my sister. Can't stand the coppers up in their choppers.
Eccoci qua di ritorno con la voce invece che la musica la abbassiamo e la mettiamo di sottofondo. E allora, stavamo ora abituata a parlare con altre persone in radio, di solito sempre più di due anche, inizio a parlare come se avessi diverse personalità, cosa che in realtà è anche vera, quindi va bene così, parliamo al plurale. E stavo parlando appunto di... quali sono i problemi che possono emergere all'interno di una dinamica poliamorosa? E perché appunto quando si inizia ad scavallare, diciamo un po', iniziare a saltare determinate siepi, che sono appunto quelle della monogamia, se la iniziamo a riconoscere come un qualcosa di imposto e non di spontaneo, che fa parte del nostro modo di vivere le relazioni, iniziamo ad arrampicarci oltre le siepi della nostra società patriarcale monogama e iniziamo a scoprire un mondo fatato, un mondo dove non c'è bisogno di sentirsi in colpa per i propri comportamenti, per le proprie emozioni, per i propri desideri, ma si inizia appunto ad autodeterminarsi in ogni piccola sfumatura del proprio essere, del proprio modo di essere anche con le altre. E ora, questa scoperta, appunto, essendo tale, essendo un viaggio, mi piace pensarla così, e non può non presentare degli imprevisti e degli incidenti magari di percorso, innanzitutto perché appunto bisogna sempre riconoscere che quando iniziamo a scardinare, decostruire dei sistemi di oppressione, le tracce di questi sistemi di oppressione rimangono dentro di noi, ci rimangono sulla pelle, ci rimangono dentro perché ci siamo immerse da quando nasciamo. E quindi anche le dinamiche che sono tendenzialmente tossiche legate alla cultura della monogamia, non è il fatto di riconoscerle come tali non significa automaticamente riuscire a superarle e andare oltre nella nostra vita quotidiana, così come le dinamiche di razzismo, di sessismo, di prevaricazione, ci dobbiamo costantemente confrontare con i nostri piccoli sessisti interiori, i nostri piccoli razzisti interiori, così come ci dobbiamo confrontare con quelle parti di noi che sono cresciute all'interno di questo contesto che ci ha venduto davvero dalla nascita la monogamia e tutti i suoi contorni come l'unica via, no? La via della luce, la via della salvezza. Quindi non è automatico riuscire a andare oltre una serie di problemi quando iniziamo ad esplorare il mondo del poliamore, e appunto soprattutto se è un mondo che non c'è mai stato presentato come un'alternativa, magari non l'abbiamo vissuto in famiglia, non l'abbiamo vissuto in delle dimensioni vicine a noi mentre crescevamo, ma è un qualcosa che a un certo punto abbiamo letteralmente scoperto come un tesoro nascosto sotto la sabbia. E quindi dobbiamo anche iniziare, cioè dobbiamo abituarci a questo nuovo modo di vedere le cose e ascoltare molto le nostre reazioni. Ad esempio, ci sono delle situazioni, soprattutto magari nei contesti dove invece le dinamiche poliamorose sono molto diffuse, sono molto comuni, c'è un'altra problematicità che può emergere è quella della performatività, che è anch'essa una conseguenza non tanto della cultura della monogamia, ma una conseguenza comunque sempre della nostra società, no? La società della performance che ci porta ad esprimere il nostro essere in modo performativo all'esterno, e quindi c'è il rischio che si creino delle dinamiche del genere anche in quei contesti dove appunto la norma non è più la relazione monogama, ma magari la relazione poliamorosa, e quindi adeguandosi a un sistema che comunque è un atteggiamento, appunto, come dicevo prima, abbastanza naturale, che non significa giusto, ma comunque che tendiamo a mettere in atto, quello di, tra virgolette, emulare o comunque adeguarsi a un sistema di relazioni che vediamo intorno a noi, e appunto di farlo in modo performativo, magari in maniera anche totalmente inconscia, ma il poliamore, il modo in cui si vivono le relazioni poliamorose e come si vivono le dinamiche con il partner diventano performativi, e quindi essere delle persone realmente anarchiche e relazionali significa una serie di cose, quindi ad esempio significa non provare gelosia, significa non provare mai invidia per i rapporti che le altre partner hanno con i loro meta partner, non sentirsi mai sole perché siamo piene di partner, tutta una serie di insomma appunto tutte quelle. Allora, scusate un attimo, la musica, sto perdendo il controllo della musica. Ragazzi, è difficile fare radio da sola comunque. Eccoci. quella canzone di prima non andava bene come sottofondo, anche se non so se quanto lo sentite. Beh, io ho perso talmente il filo del discorso e quando ci ritorneremo mai, va bene, non fa niente. No, stavo dicendo, appunto, visto che la critica alla cultura della monogamia parte da questo, dal criticare tutta una serie di cose che non si vogliono sperimentare, non si vogliono accettare, io ad esempio anche personalmente mi sono sentita dire delle diverse volte: ah, ma allora una volta rinunciata, no, alla coppia monogama, stando all'interno di situazioni libere, relazioni aperte e non monogame, allora è una vita perfetta, no? Cioè, va tutto bene, è tutto facile da gestire, è tutto, non ci sono più tutti quei problemi, no, che la monogamia creava. Ora, ovviamente, questo non penso che debbo sottolinearlo agli ascoltatori di Radio Wombat, che sicuramente questa cosa la notano. È un discorso ovviamente superficiale, perché è chiaro che andare verso la propria autodeterminazione si spera sia un percorso verso un maggiore benessere, una maggiore felicità, ma ovviamente questo non può avvenire mai in maniera fluida e lineare. E comunque il pensiero che qualsiasi tipo di percorso nella nostra vita possa essere senza intoppi e senza cadute è anche quello un pensiero estremamente positivista, e che appunto fugge dal dolore, dalle difficoltà, come se fossero delle eccezioni invece che la norma. E rispetto a quello che dicevo prima, di condividere alcune cose che sono un po' tipiche delle dinamiche poliamorose, volevo leggervi questo post di un profilo che si chiama Policarenze. Non so se l'avevo già segnalato qui su Radio Wombat, comunque ve lo consiglio, è un profilo che ora non è più attivo, ma è stato attivo per molto tempo ed è rimasto aperto su Instagram. È un profilo di una persona che appunto fa attivismo sulle tematiche del poliamore, della cultura della monogamia, in realtà tante altre tematiche. E comunque in particolare volevo leggere questo post che ho trovato sempre molto interessante, che si chiama Poliemozioni. Quindi la sua definizione di alcune delle emozioni che sono appunto tipiche delle dinamiche poliamorose. Le prime emozioni positive gradualmente fino alle emozioni negative. E quindi parte definendo il termine compersione, e lo definisce come una sensazione di gioia, felicità e positività che si prova nel momento in cui un altro partner interagisce con un altro suo partner. Quindi l'interazione con di alcuni partner della polecola oppure della rete di relazioni che non comprende se stessi in prima persona, e quindi la reazione a queste interazioni positiva, e quindi appunto il fatto di provare felicità e gioia per il benessere e la felicità dell'altro partner. Passa una sua testimonianza personale, dice Non è un'emozione che provo sempre, non c'è bisogno di provare compersione per avere il pass da vero poli. Non bisogna nemmeno puntare alla compersione. Se capita, ne gioisco e mi godo il flusso di positività. Se non capita, può dipendere da tanti fattori, come il tipo di interazione che il partner sta avendo o dal fatto che io sono una persona alquanto selettiva e quindi il meta partner deve avere caratteristiche molto compatibili con i miei ideali per piacermi molto. Ecco, questa è una sua testimonianza personale, ma secondo me è molto interessante, può essere anche molto generale. Innanzitutto la prima parte dove dice non c'è bisogno di provare compressione per avere il pass da vero poli, e questo è un po' quello che dicevo rispetto al discorso della performatività, quindi ecco appunto quelle dinamiche all'interno del quale ci si ritrova a doversi in qualche modo giustificare e avere un patentino da poliamoroso perfetto. Appunto, cioè, così come esistono le persone che perfettamente ricalcano l'ideale di partner romantico monogamo, che quindi si comportano in un determinato modo, provano determinate sensazioni e emozioni, che sia il fatto di non provare mai attrazione per nessun'altra persona che non sia quella con cui c'è una relazione, scusate, singhiozzo, e tutta una serie di cose, cioè insomma prendere questo modo di guardare le relazioni e fare un po' copia e incolla anche nelle dinamiche non monogame, e quindi il fatto di avere in qualche modo un set specifico di anche lì, quando in realtà il discorso dovrebbe partire sempre dall'autodeterminazione e quindi da quello che le persone coinvolte definiscono come giusto, sbagliato, doloroso o non, ma invece prendere un po' una serie di regolette, di comportamenti e conseguenti stati d'animo che vi si affiancano e definirli come appunto, ecco, questo è il poliamore, quindi se rientri all'interno di queste dinamiche bene, se no vuol dire che non sei così tanto poliamoroso se provi tutta questa gelosia, oppure non sei così tanto poliamoroso se non piangi di gioia ogni volta che il partner ti comunica di essersi innamorato per l'ennesima volta, no? E ovviamente questo è non solo irrealistico, perché non prende in considerazione la... io penso che questo sia un discorso un po' generale, scusate se faccio un po' una deviazione, ma penso che sia un problema un po' molto diffuso, cioè quello di avere dei benchmark di riferimento, no? Di quello che è la situazione ideale, e confrontare costantemente la realtà con l'ideale massimo, che non presenta problemi, non presenta dinamiche tossiche di nessun tipo, dolore, cioè comunque io noto questa tendenza un po' generale sempre a non considerare la sofferenza, l'errore, lo sbaglio come norma, ma come eccezione, e quindi trattarla come tale, dice ok, estrapoliamo questa variabile dalla funzione e analizziamola singolarmente, che cosa è successo in questo caso specifico, perché si è creata questa situazione spiacevole, cioè, usiamo questo termine molto generale, quindi a seconda dal livello di gravità, questa situazione è spiacevole perché si è manifestata, no? Il perché si è manifestata penso che sia giusto nel momento in cui vai ad analizzare quali sono le cause, no, che hanno portato a quella cosa, ma il perché, diciamo, un po' esistenziale, quello del perché è successa questa cosa, non sarebbe mai dovuta succedere, non dovrà succedere mai più, io quello penso sia dannoso e irrealistico, perché il dolore, la sofferenza, gli errori, gli sbagli sono assolutamente la norma in qualsiasi dimensione umana, quindi che sia una comunità, che sia una relazione di coppia o di troppia o di polecola o di quante persone volete, lo sbaglio è la norma, Ma io non so se sto un po' urlando, spero di no, e spero che qualcuno me lo faccia sapere. Tra l'altro ricordo il pad direttawombat.vado.lì per interagire con la diretta. E fatemi sapere se urlo, se mi sto perdendo totalmente in un mare senza via d'uscita. E quindi dicevo, essendo che a mio modestissimo personale parere, sbagliare, far soffrire le altre è assolutamente la norma, se non addirittura la quotidianità. Quello che mi interessa, guardando la situazione dall'esterno in modo ampio, è capire appunto quali sono le cause che generano queste sofferenze e cercare di comprenderle, ma anche non necessariamente con tutta questa necessità di eliminarle. Ora, spero di non venire frainteso in questo discorso, che forse è un po' difficile. Sto facendo questo statement adesso in diretta su Wombat. Non intendo dire che non bisogna in tutti i modi cercare di non far soffrire le altre persone, non creare dolore, non creare disagio, ma sto dicendo che forse partire dal presupposto che lo faremo, che sbaglieremo sempre, comunque, avere come obiettivo quello di capire perché sbagliamo, quando sbagliamo, e in che modo possiamo agire realmente direttamente, su avere un reale potere sulle nostre azioni, perché le abbiamo capite e le abbiamo interiorizzate. Poi non possiamo prevedere, secondo me, mai come reagiremo la prossima volta al prossimo episodio che ci succederà, alla prossima situazione nella quale ci troveremo. E secondo me questo è anche un po', almeno io personalmente, quello che ho sempre sentito come molto opprimente, quasi violento, all'interno di una relazione monogama, questa aspettativa proprio del io posso prometterti, ti prometto, anzi devo farlo, che mi comporterò così. Nel caso della relazione monogama mi comporterò così, uguale, non sarò attratto da questa persona, non sarò attratto da nessuno mai oltre te, no? E questa è una cosa che a me ha sempre portato in uno stato proprio di ansia nei confronti del mio modo di esistere nel mondo, perché io non sentivo quella dentro. Non so se ci sono delle persone realmente lì fuori nel mondo che sentono di avere un reale potere su questo, cioè di poter essere così sicure da dire sì, io a questo reagirò in questo modo, a quest'altro reagirò in quest'altro modo. Io penso che sia impossibile realmente avere un controllo totale, e anzi penso che non sia neanche auspicabile. E quindi in questa direzione io penso che la performatività e appunto il positivismo del c'è un ideale a cui aspirare, questo ideale è il migliore possibile e è quello verso cui andare in modo esponenziale, no? Eliminiamo sempre più problemi finché non arriviamo a quel punto magico, ideale, soprattutto che ci renderà felici per sempre. Questo è totalmente realistico e crea più problemi di quanti ne risolve, secondo me, perché ci porta a, da un lato, reagire sempre in modo con uno shock quasi alle crisi e ai problemi come qualcosa che non sarebbe mai dovuto succedere, e quindi rimaniamo spiazzati di fronte alle cose che proviamo oppure di fronte alle cose che ci succedono intorno, e questo rimanere spiazzato secondo me tante volte fa perdere un po' di lucidità sulla situazione, e quindi secondo me invece per ritornare un po' nel concreto, ad esempio situazione, relazione poliamorosa, una molecola, una persona all'interno della molecola inizia a provare gelosia nei confronti di un'altra, situazione ideale, consiglio della posta del cuore di Gengè, reagire in maniera, reagire come se questo fosse un qualcosa di inaspettato, ecco, questo è quello che volevo dire, reagire come se questo fosse qualcosa di inaspettato, non previsto, non compreso nel pacchetto, crea più danni che altro. Reagire ai problemi, alle difficoltà, alle sensazioni negative che emergono via via, come se non stessimo aspettando altro, come se fossimo sempre state lì dietro la porta ad aspettare che il prossimo mostro entrasse, secondo me ci può dare un po' più di lucidità nell'affrontarle poi quando avvengono effettivamente. E, infatti, per continuare nella lettura del post, le sensazioni che descrive dopo vanno sempre di più verso questa direzione, quindi appunto sensazioni che non sono necessariamente positive, ovviamente, perché non si possono provare solo sensazioni positive nell'amore e nelle relazioni, ma con questo approccio così molto neutro, cioè le emozioni sono emozioni, ha senso davvero dare un giudizio di valore a queste emozioni? La seconda emozione che descrive la chiama compelosia, e la definisce come compersione mista a gelosia o manifesto per i liberi peli, adoro, e la definisce così: provare questo mix di sensazioni a metà tra la gelosia e la compersione mi porta a non essere d'accordo con chi definisce la compersione l'opposto della gelosia. Mi è capitato di non riuscire a distinguere le sensazioni, sia di provarle distinte in un breve lasso di tempo, ad esempio un'uscita con una neotriade che provoca sia euforia sia paura, che si modifichino i rapporti con le singole persone e che ci siano squilibri, oppure il momento in cui un partner comincia a frequentare qualcun di nuovo che conosco poco. Le prime impressioni positive mi causano compersione, ma non conoscere la persona può causare incertezza e terreno meno solido sotto i piedi. E quindi appunto a me, oltre un po' il termine, se ci piace o non ci piace, mi piace molto questo approccio, molto appunto neutro, onesto e quasi direi rilassato nel guardare a quello che effettivamente succede all'interno delle nostre dinamiche relazionali, e andando oltre quello che dovrebbe succedere. Per tornare un po' appunto all'inizio del discorso che facevo di introduzione, cioè non è che una volta che si abbandonano le oppressioni della monogamia poi è tutto perfetto, è tutto rose e fiori. No, non è perfetto, perché non siamo perfette noi. Dopo la compelosia abbiamo la neutralità, che ovviamente non so spiegarvi, neutralità che appunto indifferenza nei confronti di quello che prova l'altro partner, un po' della serie sei felice tu, sono felice io, fa un po' come cazzo te pare, che secondo me è comunque sempre un ottimo approccio nella vita, e poi l'invidia. E dopo uno stacco musicale anche un po' lunghetto, perché sto parlando da solo da non so quanto tempo, magari ci entriamo un po' appunto nelle questioni più puzzolenti, cioè l'invidia e la gelosia, che secondo me sono, soprattutto la gelosia, un po' il dente cariato della situazione, cioè la roba che un po' più va affrontata. Invidia differisce, infatti la pone sempre in termine di relazione con la gelosia, non a caso secondo me. E l'invidia differisce dalla gelosia in quanto non è tanto la paura che qualcuno possa portarci via l'oggetto del piacere, ma piuttosto il desiderio di avere per noi qualcosa che sentiamo appartenere a qualcun altro. La narrazione mononormata e figlia della cultura del possesso, con cui scrivo ciò, porta a far riflettere sulle radici di queste sensazioni. Per me entrambe sono parte di una cascata di eventi e mai da rendere identitarie. Sono una persona gelosa, barra rancorosa, barra invidiosa, ma provo gelosia, provo rancore, provo invidia. A ciò spesso si aggiunge il timore relativo al fatto che se una data esperienza viene compiuta non con me ma con altre persone, questo sia un indice di poca importanza, di minore interesse. E questo... ci ritorniamo dopo una piccola pausa musicale, ma secondo me questo è proprio fondamentale, è un po' il punto della questione. Quindi prendere, secondo me anche un po' questa definizione dell'invidia, la differenza con la gelosia, è fondamentale, perché tante volte si tende a far rientrare tutta una serie di sensazioni magari anche molto diverse sotto il termine ombrello gelosia, no? Secondo me tante volte quello che viene chiamato gelosia invece magari è proprio questo, è proprio invidia. Quindi non è tanto un... anche se in questo momento non mi viene neanche bene una definizione di gelosia, però non è tanto una sensazione appunto di rabbia o di paura perché qualcun altro sta facendo qualcosa che non ci aspettavamo, che ci sentiamo, ci tradisce, ma è proprio un'invidia, cioè quello che sta succedendo vorrei succedesse a me. E bene, ora mi placo per un po', metto un paio di canzoni e poi torniamo appunto a parlare di gelosia.
Thank you. What's up, D-Dot?
Pull up on the hills one time. You ain't gotta stress on time. I could probably hit it in the booth right now. BVS diamonds all in my mouth. Big dog, look at my paws. She walked in with no drawers. Make it rain, I'm like fall. Oh, we threw a party, yeah, we threw a party. I'm off the Molly, she on Bacardi. Hands on her back, she twerking that body. Forget your past, move on, quit the stalling. Hit it to the left, right, yeah, I'm on the road. You don't wanna take flight, you ain't tryna go. I can hit the brake lights, got you one more. Freaky at the nighttime, things you never show.
Pop that when you walk past, that's a full stack. Flip that, make it right back, that's a relapse. You ain't mad if I don't call back, no, you missed that. Got a problem, you ignite that, you don't write back.
You should slide to my side. Know you want a good time. Come on, baby, don't lie. Pull up on the hills one time. You ain't gotta stress on time. I could probably hit it in the booth right now. BVS diamonds all in my mouth. Big dog, look at my paws. She walked in with no drawers. Make it rain, I'm like fall.
One time, shorty in the fields. One time, I ain't on no pill, not tonight. No, I ain't on no pill, not tonight. We can do whatever you like, yeah. You know I catch flight like Mike, yeah. Pull your mask down, give me kiss, girl. Eating healthy, we ain't getting sick, girl. Pop a vitamin, now this ain't no Vicodin. Got me on my Iron Man, fucking all night again. Got her legs in the air, taste like pineapple. Smoking good gas, we on small tobacco. Don't you dare light no backwood in my crib. What the fuck kind of shit you think this is? Run a bag up, all I'm thinking about. You bitches sold your soul, doing anything for clout. Damn.
Pull up on the hills one time. You ain't gotta stress on time. I could probably hit it in the booth right now. BVS diamonds all in my mouth. Big dog, look at my paws. She walked in with no drawers. Make it rain, I'm like fall. Oh.
Hey, look, we so high in the hills that phones don't work and shit. She said you need some inspiration, I can twerk and shit. I said, yeah, drop that down, back it up on me. Acting thotty at a party, let it fit what's in my jeans. New shit wave, no ship saved hoes. Boatload those, might lock the front door. One more hit, one more drink, then I'm gone. And I look good, but better with you in my arm, we in the hills. Cops not coming, just chill. Different kind of block, no knocks, just bills, just fines. Nowadays, fuck it, we fine. Only thing we came to do is to have a great time.
Pull up on the hills one time. You ain't gotta stress on time. I could probably hit it in the booth right now. BVS diamonds all in my mouth. Big dog, look at my paws. She walked in with no drawers. Make it rain, I'm like fall.
Eccomi qua di nuovo di ritorno. Forse un po' troppo alto. Forse un po' troppo alto questi volumi. Allora prova volumi. Sì, meglio, meglio. Allora sono tornato, sono andato in bagno. Ho mangiato un dolcino. Ho ripreso un po' di zuccheri. E ritorniamo. Stavo pensando che forse mi sto perdendo un po'. Fa un po' troppe bippe. Abbassiamo un po' i toni di questa situazione, mamma mia, io, secondo me ho urlato tutto il tempo, cioè ora che guardo, sono una regia nuova, ci sono schermi messi in posizioni strane, non si vede bene lo schermo da questa posizione, mi sposto un po', si vede, quindi boh, vedremo come, poi quando riascolterò la puntata bestemmierò per un'ora consecutiva, questo volevo dire. Quindi cosa volevo dire prima? Stavo parlando di quelle sensazioni che non ci fanno particolarmente impazzire all'interno delle nostre dinamiche relazionali, ad esempio appunto la gelosia. Allora, il discorso qui è, cioè, a diversi aspetti, perché da un lato ovviamente la gelosia può avere delle conseguenze molto, molto poco piacevoli in una dinamica relazionale, nel momento in cui si esprime nei confronti delle partner in maniera violenta oppure prevaricatrice o manipolatoria. Cioè il fatto di utilizzare la propria gelosia in maniera strumentale per ottenere qualcosa. Che bel rumore che fa, che bei rumori. Che bei rumori che sentirete, meravigliosi. Scusate, ma va così proprio. Beh, avevo fatto la stronzata di spostare il microfono e non si fa mai questa cosa. Avevo spostato il microfono dopo averlo posizionato, aver fatto la prova volumi, e quindi adesso ho dovuto rifare questa cosa. Va bene, spero che si senta abbastanza bene. E, quindi, ovviamente la gelosia è un terreno scivoloso perché è uno un po' dei pilastri della cultura della monogamia, cioè quello di aver erto la gelosia a simbolo dell'amore vero, no? Quindi averla totalmente normalizzata come comportamento che appunto palesa l'amore romantico, palesa il anche proprio paradossalmente la dedizione all'amore, cioè quando si prova gelosia è perché allora una persona è veramente coinvolta, allora è veramente innamorata, allora è veramente dedita al rapporto di coppia e quindi si preoccupa quando questo rapporto di coppia viene minato, no? Quasi come una conferma, cioè quante volte l'abbiamo sentito dire cose del genere. Ah, se provi gelosia allora mi ami, cioè una conferma che il partner tiene a noi come persone perché prova gelosia. Ovviamente per me non sto a dirlo, tutto ciò è totalmente disfunzionale, e perché la gelosia è una sensazione molto negativa, cioè provoca malessere quando si prova. E per me un po' la regola generale è che le emozioni, come le sensazioni che proviamo nel nostro corpo, sono dei segnali, e quindi quando proviamo piacere è un segnale positivo che tutto sta andando tutto sommato bene, e quando proviamo un segnale negativo, tipo il dolore o tipo una sensazione che ci fa stare male, è un segnale che qualcosa non sta andando. Ovviamente questo qua, considerando tutte le eccezioni dei comportamenti disfunzionali, delle dinamiche disfunzionali dove uno può provare piacere per qualcosa che invece fa male e viceversa, però tendenzialmente si può dire che la gelosia è un qualcosa che quando si prova non è proprio simpatico, ecco. E quindi la cosa secondo me interessante è vederla per quella che è, quindi un segnale di un malessere. Ora, secondo me, se si affronta in questo modo, quindi andando lì un attimo con la lente di ingrandimento a ricercare, come dicevo prima, le cause di questa cosa spiacevole che sta succedendo, senza comportarsi come se fosse una cosa strana o imprevista, e è più facile forse che si arrivi a una soluzione effettivamente del problema. Quindi banalmente, magari situazione X in cui ci sono persone Z e gamma e delta che sono in una relazione, e gamma prova gelosia, invece che partire subito con innanzitutto il giudizio, che è un punto di partenza sempre fallimentare secondo me in qualsiasi situazione. Quindi stai provando gelosia, quindi stai provando gelosia virgola perché, andare a capire da quali sono le cause di questa sensazione, e quindi magari innanzitutto vedere se si può distinguere se effettivamente gelosia o magari invidia o paura semplicemente, nei confronti di una situazione. Ora, appunto, se si riesce a definire un minimo l'origine di questa sensazione negativa, di questo malessere in una persona, innanzitutto, secondo me, porta una cosa che è sempre positiva, cioè a capire di più l'altro. E quindi avere una visione reale di quella persona. Quindi astenendosi dal giudizio si comprende tanto. Quindi magari potremmo scoprire che la gelosia di una persona è legata magari a dei traumi o magari a un tipo di stile di attaccamento insicuro che è legato a un modo in cui ha vissuto l'infanzia, oppure no, oppure è legato a dei preconcetti e dei sistemi che non ha ancora decostruito del tutto. Però anche in quel caso, che ha senso condannare una cosa del genere? Secondo me è un po' la linea, sempre molto sfumata, sempre difficile da tracciare, è quando c'è appunto la volontà collettiva di esaminare questi malesseri e capirle in origine. Quando questi malesseri iniziano a essere innanzitutto non condivisi ma sfogati, che anche questa secondo me è una grandissima differenza, che fa la differenza, scusate il gioco di parole, ma secondo me è molto così, cioè i malesseri, i problemi, un conto è sfogarli e quindi proprio letteralmente riversarli sulle persone intorno, perché non riusciamo a tenerli dentro e quindi quasi abbiamo bisogno che le altre persone che sono intorno a noi provino le stesse sensazioni negative o comunque che siano nello stesso mood negativo, perché se no ci sentiamo pazze o ci sentiamo sbagliate o ci sentiamo trattate ingiustamente e quindi sentiamo la necessità di coinvolgere le persone nel nostro malessere. Secondo me c'è una differenza fra questo e la condivisione. Io penso che la condivisione, quando, ora anche qui non voglio a definire la personcina perfetta che non si sfoga mai, anche lo sfogo è naturale e appunto come dicevo prima fa parte di quelle cose che normalmente si sperimentano a prescindere da quanto sia giusto e sbagliato, però in un'ottica forse un po' più, passatemi il termine, utilitaristica, cioè se vogliamo pensare a cos'è che effettivamente ci può aiutare nel superare una situazione difficile, una situazione un po' di blocco, scusate persone all'ascolto, c'è un attimo psycho è entrato dalla porta gracchiante della regia. E a un'ora quasi dall'inizio ce l'abbiamo fatta, è un ospite speciale. Io non so se qui c'è un altro microfono attualmente o se sei in grado di acchittarlo, oppure potrei finire un attimo quello che stavo dicendo, poi mettere un'altra canzoncina, anche se ho messo tipo due canzoni di fila prima, e poi ritornare. E cosa stavo dicendo prima che l'ospite mi interrompesse? Ospite, veramente tempismo incredibile. sì, stavo dicendo che appunto se ci si assiena un attimo dal giudizio, guardare stavo dicendo la differenza fra condivisione e sfogo, no? E coinvolgimento, cioè quando condividere il proprio malessere con le altre persone diventa una necessità di coinvolgere le altre persone nel proprio stato emotivo, e quindi se non c'è una condivisione proprio empatica del malessere, non diventa un malessere diffuso, allora non siamo contenti. Ecco, questo secondo me è da stare attenti. E invece dall'altra parte la condivisione è un qualcosa che avviene magari in un secondo momento rispetto alla sensazione che si prova. Quindi io provo in questo caso la gelosia, provo una sensazione di malessere anche molto forte, che accompagna questa sensazione in particolare, e invece che magari tirarla fuori e coinvolgere le persone che io penso siano coinvolte in quella dinamica nel momento esatto in cui la sto provando, e che quindi sono immerso in una serie di stati d'animo e di sensazioni che non sono ovviamente difficili, facili da identificare, magari il momento di condivisione con l'esterno può avvenire dopo, in un secondo momento, quindi in un momento successivo a un'analisi un attimo un po' più personale, un'interiorizzazione di quello che sto vivendo, magari poi dopo, in un secondo momento che non è quello in cui sto vivendo l'emozione in particolare, la condivido. E lì diventa un'esperienza collettiva, quello di appunto capire perché è emersa quella problematica, perché quella persona sta provando gelosia, e da lì capire se ci sono effettivamente magari delle situazioni, delle dinamiche che stanno provocando realmente sofferenza a quella persona, oppure se è un qualcosa che riguarda realmente soltanto la persona che sta provando gelosia, e che quindi, come si dice, ta devi e colla, no? E anche questa è una linea molto, molto sottile, perché io penso che comunque da un lato, per quanto uno appunto debba cercare, cioè quindi ovviamente allontanandosi dall'ideale monogamo opprimente in cui la gelosia è un valore, ovviamente quello è l'estremo opposto, cioè anche lì c'è una sfumatura, cioè c'è uno spettro fino alla gelosia e il male. Magari no, magari tante volte può capitare anche qualcosa un po' a metà da questi due estremi, dove la gelosia è effettivamente un segnale di un malessere che può essere legato a dei, ad esempio, non lo so, degli accordi non chiari, una comunicazione mancante, e che porta a provare gelosia, ma non perché la persona che prova gelosia è stronza, è cretina o non è abbastanza poliamorosa top level 10, ma perché magari sta effettivamente c'è qualcosa che non va e che va addressato. E quindi discorsoni sempre, madonna, io non respiro quando parlo. Facciamo così, vi lascio con un'altra musica e un altro stacchetto musicale, e poi ci sentiamo dopo. We'll be right back.
poterti sfiorare, non so cosa darei. Chiudo gli occhi senza te. Le serate non finiscono mai. Sole giallo, mare blu. Non vorrei farti restare così. Un ricordo d'estate di più.
Ci sono, sto mangiando un cornetto. È difficile parlare per ore. Bisogna recuperare gli zuccheri. Quindi, cosa stavo dicendo? Stavo parlando appunto del valutare le sensazioni che le persone coinvolte in una dinamica provano senza giudizio e con la volontà di capire quale, da dove parte appunto il problema per riuscire a superarlo. Questo penso anche tenendo un po' in considerazione un discorso che affrontavo un po' di tempo fa sulla differenza fra esclusività ed esclusione, e sempre riguardo nello specifico le dinamiche poliamorose, ma magari non necessariamente. Io penso che poi quando si parla di dinamiche di poliamorose, fare dei confronti con le dinamiche di amicizia aiuta sempre a capire un po', no? Cioè esclusività ed esclusione, nel senso di la necessità di esclusività come un qualcosa di abbastanza innato nelle persone e negli esseri umani, no? Perché è legato al senso di appartenenza, che è un qualcosa che si ritrova spesso, magari tante volte anche nelle dinamiche di amicizia, quindi anche all'interno di quelle dinamiche più mononormate, appunto, in cui c'è una coppia e poi c'è tutta una serie di relazioni di amicizia. Però ci sono quelle esigenze anche all'interno delle dinamiche di amicizia di esclusività. Quindi esclusività significa proprio uno spazio di esclusività, configurarlo come uno spazio aiuta, secondo me, a livello di immagine, di immaginarsi proprio una stanza dove, una piccola bolla dove sono ammesse alcune cose, alcune persone, e che diciamo hanno un valore simbolico nei confronti di chi partecipa, quindi anche all'interno delle dinamiche poliamorose in cui sono coinvolte più persone, magari appunto la gelosia in alcuni casi può emergere come segnale di malessere o di insicurezza o di paura nei momenti in cui viene, tra virgolette, attaccato uno spazio di esclusività. Quindi magari qualcosa che aveva un valore appunto simbolico per una, due o più persone all'interno della dinamica che viene condiviso con più persone, oppure viene magari all'improvviso eliminato, oppure viene sperimentato con altre persone che non erano prima. Sto parlando proprio in termini banali, ad esempio, non lo so, un rituale, un'esperienza che veniva fatta soltanto da due persone all'interno di una pellicola che viene allargata a più persone, oppure all'improvviso una persona invece che andare a mare sempre nello stesso posto con la stessa persona ci porta qualcun altro, no? E da un lato, secondo me, vedere queste cose come cose un po', tra virgolette, magari infantili, oppure sempre come dicevo prima, non al top 10 delle dinamiche performative poliamorose, è un po' una semplificazione. Infatti questo discorso sull'esclusività mi ha fatto ricordare un po' un discorso che avevamo affrontato con Slim nella puntata in cui abbiamo letto il fumetto di Liv Stromquist, la rosa più rossa si schiude, in cui alla fine parlavamo della teoria del piccolo culto, no? Che era questa teoria di un sociologo che ovviamente non mi posso mai ricordare il nome, che definiva appunto l'amore come un piccolo culto, e quindi come un qualcosa che ha i suoi rituali, ha il suo valore simbolico e ha quindi di conseguenza la sua necessità di essere curato, e questi rituali, questi simboli servono proprio a questo, a curare, e quindi appunto anche a prescindere da quante persone sono coinvolte all'interno di una dinamica amorosa, sessuale, romantica o di amicizia o nessuna di tutto questo o tutte queste insieme, e questi spazi di esclusione, di esclusività, scusate, perché poi esclusione significa esclusività su tutto, quindi esclusione significa questo spazio di esclusività che magari è legato a determinati contesti, determinate cose che si fanno, diventa totalizzante, quindi diventa un'esclusione, che ad esempio è quello che succede nella coppia monogama, perché questo spazio di esclusività interessa poi tutto nella relazione. E quindi dicevo appunto questi spazi di esclusività come qualcosa di importante per le persone, a prescindere magari dalla trivialità dell'oggetto in questione, che possa essere anche davvero un film che si guardava insieme o una passeggiata che aveva un valore appunto simbolico. Il simbolo è così perché rimanda a qualcosa che è oltre il punto di partenza, cioè ha un valore che rimanda a qualcos'altro e non è legato proprio all'essenza di quella cosa lì in particolare. Quindi anche una cosa veramente la più semplice, la più quotidiana, può ergersi a un valore simbolico molto alto e molto profondo, e quindi secondo me questo era un discorso che mi faceva piacere portare, perché l'ho trovato molto interessante, cioè il fatto di guardare questa prospettiva, cioè magari all'interno delle dinamiche poliamorose, di relazioni aperte, magari certe volte ci si può sentire un po' in sovraccarico, no? Sentirsi coinvolti da così tante emotività contemporaneamente, o appunto avere tutti questi stimoli, tutte queste direzioni nelle quali guardare, e magari ci si può sentire un po' persi certe volte, e secondo me anche persi appunto, come dicevo prima, nel riuscire a valutare in se stessi quali sono le cose che sono giuste, sono sbagliate, quali sono i sentimenti che proviamo, che appunto tra virgolette è giusto provare o è sbagliato provare, e un po' questa paura che magari certe volte può emergere del oddio, sto provando un'emozione monogama, voglio una cosa che fa parte della cultura del mondo, mi aiuto, non posso, mentre sto esagerando, sto estremizzando, però magari non è non è così, cioè magari succedono effettivamente queste cose, uno si ritrova, cioè magari soprattutto nel momento in cui uno sta sperimentando una nuova fase, una nuova dimensione relazionale che non ha vissuto fino a prima, si può sentire magari inadeguato perché appunto prova gelosia, invidia e cose del genere, e secondo me riconoscere questa necessità di questi spazi di condivisione esclusivi anche all'interno del mondo del poliamore, secondo me può servire a dare una prospettiva interessante su come si affrontano appunto i problemi via via. Quindi questo per riassumere tutta questa grande puntatona, spero non troppo confusionaria. Questo, cioè le sensazioni negative esistono, i problemi, gli errori, gli sbagli non sono l'eccezione ma la quotidianità, e valutarli nella loro realtà, cioè da cosa realmente partono e a cosa ci stanno comunicando, perché appunto le emozioni, le sensazioni e le nostre azioni di conseguenza sono dei segnali che ci comunicano qualcosa di noi stessi e di come viviamo il mondo, del nostro passato e della nostra storia. E io penso che vanno guardati per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero, che avere dei benchmark ideali è controproducente ed è positività tossica, che le persone sono persone e se proviamo amore, in qualsiasi modo definiamo l'amore per una persona, la cosa che dovremmo cercare di fare in primis sempre è comprenderla prima di qualsiasi altra cosa. E quindi in tutto questo, beh, ovviamente evergreen la comunicazione, però anche quando magari ci si comunica male e non si riesce ad avere la comunicazione perfetta, perché anche quella chi ce l'ha, va bene così, va bene anche sentirsi certe volte inadeguati oppure sentirsi di essere solo all'inizio di un lungo percorso, perché lo siamo tutto, soprattutto, anzi più si inizia a decostruire più ci si sente inadeguati, perché inizi a guardare sempre di più tutte le falle e non bisogna scoraggiarsi, non bisogna sentirsi di stare fallendo. Quello che proviamo è sempre valido finché non lo siamo contro gli altri. E detto questo, vi lascio all'ultima canzone e vi auguro un buon proseguimento di serata da Canale G, no, scherzo, da Radio Wombat, non scherziamo, e dal tempo delle pere, qui è sempre Gengè che vi ha fatto la wallera stasera da solo. Un bacio agli ascoltatori di Radio Wombat.
A cup of coffee for your head, it'll get you up and going out of bed, and I promise that one day I'll feel fine, and I promise that one day I'll feel alright, and I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like. A cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it, how you like it. Don't know how long I'll stay for, it's okay, I'll knock on your door, but you come down and get me, I like it when you hold me tight. Feeling that. Yeah.